Ciao a tutti ragazzi, seconda puntata di Rassegnati Sport Summer Edition, appuntamento sportivo che vi tiene compagnia anche sotto l'ombrellone. E tra l'altro, parlando di sotto l'ombrellone, salutiamo il nostro Edoardo che è qui con noi direttamente dalla Sardegna, ma dove di preciso?
Beh, intanto ciao a tutti, ciao Filippo, ciao Stefano, io sono a Porto Rotondo.
A Porto?
Ah, però!
Ah, però, non è mai stato, no? È stato bello, però, insomma. Infatti ci sta parlando
sì,
della
sono
hotel.
molto bello.
Sì, beh.
Adesso vado a vedere subito dove si trova. Voi intanto proseguite.
Esatto. Dai, che questa puntata in cui raccontiamo, come al solito, del nostro calcio veronese che è sempre nel vivo, no? Di questa stagione che è ripresa dopo 3-4 mesi di lockdown, così proprio. Dai, ne sentivamo comunque il bisogno. Verona che ha giocato due partite, come ben sappiamo, giovedì con in casa contro l'Inter, pareggiando 2-2, e ieri a Firenze contro la Fiorentina, anche lì un pareggio 1-1. E per la seconda volta da quando ha ripreso il campionato, tra l'altro, questo Verona che continua a farsi prendere gol del pareggio al 97esimo, veramente è proprio una maledizione diventata ormai, no, ragazzi?
Sì, beh, poi bisogna anche vedere che nella giornata prima di questa c'è scontrata tra squadre con due maledizioni, Veronella che prende gol al 97esimo, l'Inter che si fa rimontare sempre.
Vabbè, ma
Quindi
l'Inter lo
ecco, c'è stato un
sappiamo,
po'.
è l'abitudine comunque di questa squadra che puntualmente ogni anno, insomma, se ne salta fuori con, diciamo, pretese di competitività e puntualmente quando arriva sempre febbraio-marzo. Dai, questa vedi la Stefano come...
Allora, le pretese di competitività le danno sempre gli altri, però,
Quest'anno però,
ormai.
Stefano, dai, con Conte, Lukaku...
Quest'anno pensavo anch'io, però, vabbè.
Allora, la squadra poteva, solo che... No, vedila così, dai,
Sì,
quest'anno non
gli
avete...
11 titolari, ci potevano,
Quest'anno non c'è stata
quegli altri.
non avete avuto la crisi di febbraio marzo, perché? Perché è arrivata giugno-luglio.
Perché non si è giocato per quello.
Esatto. Ma infatti, giustamente, la crisi è arrivata adesso.
È giusto, è tutto regolare,
Tra l'altro,
non siamo gli unici.
penso comunque l'Inter con la squadra che aveva, anche se dopo il lockdown, comunque, avendo anche a gennaio, essendo intervenuti pure per un po' allungare questa rosa, mi sorprende veramente questo. È proprio una cosa da Inter proprio.
Mi dispiace, ma non sono d'accordo perché vabbè, non si può giudicare una squadra sull'11 titolare, ma soprattutto dopo questo periodo bisogna considerare i 18, almeno 18 giocatori, e nel complesso nei 18 giocatori, cioè si vede anche ad esempio la Lazio. Guarda la Lazio, fortissima, giocare una volta a settimana fino all'inizio del lockdown, poi.
Eh beh, se ci pensi anche, beh, lo stesso Verona comunque sta faticando proprio per questi motivi fisici, ovviamente, perché giocare al 12 di luglio, perché dai, ieri faceva anche abbastanza freschino, si stava abbastanza bene, però comunque non è di certo come giocare ad aprile-marzo, come temperature, come orari anche, perché anche veramente giocare alle 19 fa caldo, alle 19 comunque fa ancora caldo alla fine, quindi
Avere
sicuramente, cioè secondo me...
un organico lungo, anzi corto, vorrei dire a lungo andare, pesa soprattutto con queste temperature e con tutti questi incontri ravvicinati.
È giusto, sì, concordo.
Infatti vedi anche come tanti valori si sono proprio ribaltati perché la stessa Juve sta facendo una fatica bestiale. E perché a fortuna che comunque Lazio e Inter sono calate e con l'Atalanta, cavolo, se avesse vinto l'Atalanta sarebbe stato bello perché avrebbe secondo me proprio riaperto il campionato. Perché l'Atalanta in questo momento è la squadra per distacco più forte d'Italia proprio per come gioca, per la condizione. Lo stesso valore comunque dei giocatori in questo momento stanno rendendo in un modo...
Io su Twitter, Filippo, non ho visto Juve-Atalanta perché quando si è giocata sabato sera,
Sabato sera, sì.
se domenica, ieri mattina cominciavo a lavorare alle 7, dovevo svegliarmi alle 6, una partita alle 9:45, era un po' improponibile dopo aver lavorato tutto il giorno. Però il giorno dopo, domenica mattina, mentre mi preparavo, ho guardato un video su Twitter con gli 8 minuti prima del gol di Zapata, in cui la Juve non ha toccato palla nella metà campo dell'Atalanta, con sotto una
Sì.
canzone, musica classica, quella fatta è presente? Non so che titolo fosse, bellissimo, tutto mandato velocità doppia tripla è stato stupendo. No, vabbè, l'Atalanta è fortissima.
Un po' distorted, un po' di fritturina magari, già che ci siano.
No, proprio dopo se lo trovo lo mando, lo metto nei commenti, metto il link nei commenti perché è stato meraviglioso.
Beh, dai,
tornando a parlare però sullo specifico dell'Hellas, ha giocato due partite, arriva da due pareggi un po' diversi l'uno dall'altro. Qui una rimontata, nell'altra è stata rimontata. Quindi diciamo doppio, la prima partita doppia, un po' doppia rimonta, prima avanti l'Elas, poi sotto, poi ha trovato il pareggio, invece con la Fiorentina è andata, come sappiamo, ecco, col gol di Cutrone, pungiglione Cutrone che ha distrutto.
Fa capire comunque come una squadra che in queste condizioni così fa fatica proprio a reggere il risultato, a mantenere, diciamo, le linee comunque compatte, che alla fine la compattezza della squadra che ha sempre aiutato anche a livello difensivo. Se ci fai caso, il Verona quando è ripartito il campionato ha sempre preso gol, prima era la miglior difesa dopo Lazio, Inter e Juve, adesso no, mi sa che lo è ancora, no, forse adesso il Milan no, neanche, perché il Milan gli ha preso due gol, quindi fa capire comunque che anche il gran lavoro è stato fatto in quel senso, però ora si fa fatica.
Beh, è una cosa un po' comune, non è solo l'Hellas a prendere più gol, le squadre stanno prendendo più gol del solito.
Però dai, beh, così è anche più bello, perché ti diverti di più, sono partite molto più emozionanti.
Guarda, io preferirei vincere tutte le partite 1-0, onestamente.
Ti dico, parlando del Verona, ormai il Verona, diciamo, gli obiettivi... C'è un obiettivo che deve continuare ad avere il Verona, secondo me, ed è arrivare tra le prime 10 per un... semplicemente per ragioni economiche e finanziarie, cioè come premi comunque, premi TV sono premi maggiori, se arrivassero tra le prime 10 obiettivo pienamente raggiungibile, perché adesso il Verona è nono, perché Sassuolo l'ha scavalcato all'ottavo posto, però se riuscissero a tenersi dietro Bologna, Parma e Cagliari, secondo me non è infattibile, perché se da qui in poi il calendario non è che sarà proprio semplicissimo per il giallo-blu, perché c'è comunque Atalanta, Roma, Lazio. Però se la gioca con tutte, quindi c'è da sperare in quello. Comunque, direi adesso andiamo un po' più nel dettaglio delle partite, no? Per raccontarvele. Per Verona-Inter, cosa ci vuoi dire tu, Edo? Visto che l'hai vista.
Beh, allora, bisogna dire che il Verona ha fatto una partita sprint, e infatti dopo due minuti era già in vantaggio con un bel gol di Lazovic, ma con la compartecipazione di una difesa dell'Inter molto blanda, troppo morbida.
Abbastanza.
E dopodiché, forse per gestire le energie, ha cercato di addormentare in contropiede, solo che lasciando le redini del gioco all'Inter, l'Inter è cresciuta, tant'è che a occasioni, a inizio primo tempo, prima che Andrea, poi uno sfortunato gol di Di Marco, hanno ribaltato la situazione. L'Elas, come ha dimostrato in tutta questa stagione, non si è fatto abbattere nelle situazioni di svantaggio, e all'85esimo con una staffetta di veloso limite, riuscito a strappare un 2-2 che comunque secondo me è da picchiare mezzo piede, visto come è arrivato.
Sì, no, è stato sicuramente un pareggio meritato comunque, anche perché nel primo tempo, come ha detto Juric, si poteva finire 2-3-0 tranquillamente. Penso a Di Marco che
adesso. No, sì, vabbè. 8-0, 8-0, 8-0 finito.
Tra l'altro voglio segnalare appunto un grande highlight del primo tempo, al di là delle belle occasioni del Verona, è quel battibecco che c'è stato intorno al 35esimo, no, tra Juric e Conte, no? E con Juric che fa, perché Conte continua a protestare al quarto uomo, io e Conte gli dice: oh, Juric, sta zitto. E
giusto, ha fatto bene.
Tra l'altro, no,
ma gli ha detto proprio così, eri lì, ho capito che eravamo a Verona.
Porta rispetto, e gli ha pure detto: portami rispetto perché questa è casa mia, no? Cioè, tu pensa poi dopo come questa cosa ha aizzato in modo incredibile tutti i tifosi del Verona, proprio quel senso d'appartenenza che tutti cercano. Pensa che sono già uscite le
magie, tra l'altro. Pensa Filippo che questa è una delle cose per cui non mi mancava questo sport, però fa niente, lasciamo stare il personale.
Bei momenti. Ti segnalo tra l'altro queste magliette, Stefano, prova a indovinare il font che è stato usato.
Non mi esprimo, io lo so ma non mi esprimo.
Prova a indovinare, esatto, è un font che puoi ben immaginare tra l'altro.
Okay. Non preoccuparti, ho già compreso, spero che anche Edoardo abbia capito. È immaginabile, no vabbè, comunque io non l'ho vista, l'ho vissuta in modo un po' particolare, un po' malinconica, ecco, visto che sabato sera io e il buon Filippo eravamo con un nostro amico, ormai sono, non ho più concezione del tempo, si gioca tutti i giorni, esatto, era giovedì sera, scusate, e eravamo a dare questo addio tra virgolette al nostro amico, eravamo molto io ero molto triste sotto molti punti di vista e anche per la partita, visto che poi è andata a finire come sappiamo con un Inter che si suicida regolarmente ormai in questo inizio di stagione, cioè in questo rinizio di stagione, e niente, è stata una partita vissuta tra un po', ecco, tra questa malinconia reale e questa malinconia calcistica, ecco. Non bisogna parlare di... sì lasciamo stare, l'abbiamo vissuto soprattutto perché l'abbiamo vissuto nel luogo meno Hellas Verona possibile, sono contento di ciò.
Verona. Sì, effettivamente, diciamo, non è un posto dove è difficile che ti vedi i gagliardetti del Verona, come tanti bar di questa città, giustamente, anche visto l'amore incondizionato che si prova per la... che provano a Verona per la loro squadra, che però non è l'unica squadra, perché poi c'è anche il Chievo, poi dobbiamo parlare anche di Verona-Fiorentina in chiusura, però andiamo in ordine cronologico, perché ha giocato anche il Chievo, e vabbè, noi l'abbiamo seguita chiaramente con il nostro Giuseppe, che ha fatto la copertura, e Chievo che pareggia in casa 1-1 col Trapani, e diciamo così ancora una volta un po' questa discontinuità dei Mussi volanti fa capire come sia una stagione, da come la Serie B comunque sia un campionato veramente indecifrabile.
Ma Filippo, ma te lo ricordi il quiz sul giocatore che è passato dal Chievo ed è finito al Trapani, chi era? Ciaramitaro forse?
Sì, Ciaramitaro.
Mamma mia, che emozione, l'ho indovinato e ero molto...
Sì, me lo ricordo, avevo anche il mi piace...
Ciaramitaro.
Questi feticci di giocatori ignoranti, brutti, cose così, proprio... Su quelle wave, dai, che tutti comunque nel 2014-15 vedevamo tutti su queste cose, quindi inutile adesso...
Beh, scherzi, tipo Ciccio Tavano, quei giocatori lì. Tavano che però io adoravo, letteralmente, era fortissimo Tavano.
All'Empoli di Sarri con Maccarone, oh mamma mia.
Maccarone ha fatto vincere il Fanta più di qualche mio amico, quindi più di una persona. Quindi...
È una sensazione che non conosco, Stefano, mi spiace.
Neanch'io.
Esatto. No, tra l'altro nel Trapani, non so se hai visto, ha fatto gol del pareggio, Piszczek, che però guardato non era quel Piszczek.
Ci mancherebbe...
Tutto il dubbio, però è detto strano che vada a Trapani un giocatore come Piszczek.
Edo, ti vorrei ricordare che è la regina che ha comprato Menez.
Sì, ma ti ricordo sì. Che nel Cosenza gioca Emanuele Rivière, attaccante ex Monaco.
Sì, mi ricordo. Aveva raggiunto un overall tipo di 82 su qualche FIFA, cioè, quindi diciamo non è uno qualunque.
Sì, che tra l'altro pure al Cosenza, tra l'altro il Cosenza cos'è penultimo, quindi cioè della serie neanche, no, so che qualche gol ha fatto, però non so quanto stia facendo la
differenza. Ma vuoi mettere andare a giocare in Calabria Cosenza?
Beh, ci sta.
Poetico, cioè secondo me ha fatto bene, cioè.
No, ma cioè, sono
condivido.
Proprio poetiche, esatto, sono scelte di giocatori quali, come appunto Menezza la regina, qualcosa di incredibile.
Come Sagnal Benevento.
Oh, vero, Sagnal Benevento, che però non lo riconosci perché non avevi i suoi soliti capelli. Sì, che è sto qua, cioè, no, uno caso invece è proprio Sagnal. Beh, anche
Bacari. Se...
Vabbè, adesso voglio vedere quel mercato, perché ho sentito parlare di Manzo, dicevo, forse anche al Verona, cioè, quelli sono proprio quelli che ti fanno emozionare. Parlando di
Guarda, Andiamo parlando avanti. Di Verona, esatto, Verona, andiamo avanti.
Al pareggio di ieri con la Fiorentina, come dicevo. È sfortuna, cioè in quel caso lì direi sfortuna, perché comunque prendere gol ancora una volta al 97esimo, lì cosa ci vuoi fare? Qualcuno si lamentava anche per colpa del recupero un po' allungato, perché erano 5 minuti, il gol è arrivato al 95-45, però c'è a dire che un minuto non si è giocato, quindi insomma scanso di... evitando polemiche inutili, sinceramente, cioè il gol è arrivato in modo regolare, ecco.
Cioè, sapendo poi come vanno nel 90% i recuperi della Serie A, in cui sì, se ci sono 3 minuti di recupero se ne gioca 15 secondi, di lamentare, sì, sì, lamentarmi, no. Guarda, eviterei.
Sì, diciamo, veramente. In queste situazioni, anche come con Sassuolo, però non, cioè, fa fatica proprio a gestire la palla, basterebbe mantenere il possesso anche un minutino e quando lì alla fine per stare più tranquilli, invece purtroppo ancora una volta sono fatti punire proprio... all'ultima azione disponibile, è chiaro, è un peccato perché comunque sarebbe stato bello andare a vincere a Firenze, un'altra vittoria che comunque non fa altro, cioè che alimentare, no? Quanto di buono ho fatto quest'anno. Invece rimane comunque una gran prestazione, sinceramente, nel primo tempo soprattutto, per larghi tratti, devo dire, adesso esagero un po', perché è giusto esagerare, ma dico Accademia Verona, perché ha fatto veramente... primo tempo di livello proprio quasi celestiale per come ha giocato poi, di parte, però ha giocato veramente veramente bene. Io mai visto giocare così bene una squadra del Verona come quest'anno.
No, concordo su questo, sul generale. Non ho visto la partita con la Fiorentina, ma in generale sì, non mi ricordo di aver visto un Verona cioè almeno per quanto ho visto io, naturalmente, perché sono nato nella fine anni 90, quindi è difficile vedere un Verona migliore di questo. E oltretutto voglio parlare del gran gol di Faraoni, che tra qualche anno finirà su YouTube con delle canzoni hip hop tipo Kanye West in sottofondo, con diverse angolazioni, oppure finirà su quella pagina di Facebook che adesso... Non mi ricordo come si chiama, però in soldoni. Sì, un nostalgic, sì, moments of football, la roba così. Tra qualche anno finirà lì, non preoccupatevi, mia parola, scriverò all'admin di farlo.
Mandaglielo,
di solito mette su solo Premier League, Liga. Sì, giustamente la nostra Leri, come la chiamano i tifosi internazionali, per un po' mimando russare, diciamo che non ha molta attrattiva all'estero, purtroppo
ci capiscono poco, forse. No, i gol di Faraoni
ci danno dei farmers, la Farmer League, esatto. Di solito
poi dopo appunto li fa vedere quello di Faraoni, che se sembra giusto soffermarsi, perché penso fosse uno dei gol più belli fatti quest'anno al Verona, proprio anche per la connessione che si era creata in quel momento tra lui e Amrabat, perché tra l'altro Amrabat riceve proprio da Faraoni, non appena gliela scarica parte già col movimento con questo taglio perfetto dietro la difesa della Fiorentina, più dopo la palla dentro di Amrabat, un tocco dolcissimo e alle spalle della difesa, che tra l'altro una giocata che il Verona ieri ha fatto un sacco di volte, se chi ha visto Verona, proprio bastava veramente che facesse un passaggio proprio dietro la linea difensiva e puntualmente arrivava sempre a destinazione il pallone, anche perché molto aiutava, anche come avevano fatto anche notare in telecronaca, i movimenti dell'attaccante di Carmine prima, di Carmine più che altro, perché poi Stepinski invece nel finale, vabbè, erano cambiati un po' gli assetti, che si portava dietro Pezzella e quindi liberava lo spazio soprattutto per i movimenti di Pessina, che ieri nel primo tempo era ovunque. Cioè io Pessina, un giocatore, più lo vedo, più penso che è proprio sia imprescindibile per questa squadra.
Piace molto anche a me Pessina.
È che la sfiga proprio che è prestito secco, quindi volendolo però non lo può ricomprare, ma Atalanta la ricompra, e poi ho scoperto che pure il Milan avrebbe una ricompra, perché cioè, è cresciuto calcisticamente nel Milan Pessina, quindi non lo so.
La vedi dura.
Sarà dura, però sarebbe importante secondo me confermarlo Pessina, quello sì.
Io non sono ottimista vedendo i mercati che ha fatto l'Hellas in passato e comunque vedendo la linea anche secondo me che sta tenendo in queste sessioni di mercato, ecco, perché io capisco esigenze di bilancio eccetera, che comunque sono troppo, forse anche cioè, è giusto che siano importanti, ma a volte sportivamente vanno a distruggere dei certi ambienti, certe squadre. A me viene ad esempio in mente il caso della Roma, che è evidente, c'è cioè, da lottare. Che anno era? 2016-2015, con la Juventus, fino a comunque a un buon punto della stagione.
Comunque la Roma lottava per lo scudetto, adesso
dall'anno scorso... Diciamo che concretamente per lo scudetto, dopo quell'anno lì, l'ho vista poche volte seriamente. Esatto. Per comprenderci, cos'era il primo anno di Rudy Garcia? Quello lì?
Sì, Madonna che bello.
Quell'anno era una squadra veramente forte, anche gli anni successivi, però comunque su queste politiche di bilancio, eccetera, dovuto... Anche giustamente perché comunque ricordiamoci che il calcio non è puramente sport, ma anche si tratta di aziende quando si parla di squadre di calcio, però anche lì una squadra come l'Hellas, una volta che cede Amrabat, una volta che cede Kumbulla, una volta che cede Rahmani, eccetera, se poi perde anche Pessina l'anno prossimo, secondo me fa fatica una squadra del genere, se non li sostitui, perché non tutti gli anni ti capita di indovinare l'acquisto a pochi milioni di euro.
Ah, però sai
o cosa? In prestito secco addirittura.
Quest'anno però Stefano, vedi così, ha soldi, Verona, perché è riuscito comunque a fare dei soldi da Rahmani, da Amrabat, e poi ne farà anche, penso, con Kumbulla. Voglio dire, ha del denaro da investire, cosa che in passato non ha mai avuto, perché anche i giocatori buoni che erano venuti fuori gli anni scorsi, tipo i Turbe, ricordo sempre, Verona ci ha guadagnato 7 milioni dai Turbe, 7 milioni di euro.
Che per questo la, è vero.
Per la stagione che aveva fatto, penso, chissà con i prezzi di oggi quanto l'avrebbero venduto dopo quella stagione assurda fatta con Mandorlini, Toni e compagnia.
Quindi sì, però c'è da dire, Filippo, che vabbè, comprare un giocatore comunque giovane di prospettiva, quegli anni lì non costava, no, non ti costava come oggi.
C'erano prezzi diversi.
Tutto in proporzione. Tutto in proporzione, sì.
Però se un altro... Cioè, ovvio che queste società come il Verona alla fine si alimentino con le plusvalenze, perché... Io senti, adesso non so quale sia il suo patrimonio, però non penso sia quel tipo di presidente che abbia quelle disponibilità tali da poter investire, perché comunque gestire una squadra spesso vuol dire un gioco a perdere. Al giorno d'oggi queste piccole squadre vogliono, appunto, apposta tramite le plusvalenze mantenersi vive e riuscire comunque anche a essere competitive, perché vedi tante piccole squadre che quest'anno sono venute fuori bene. Sono comunque al Parma, al Bologna, beh, lo Sassuolo è un caso a parte perché dei soldi ne ha finita la volontà. Il Cagliari comunque è venuto fuori bene. Su squadre che...
Mi viene a pensare, ad esempio, cioè, l'Atalanta,
sì,
che adesso se ne parla sempre, forse se ne parla anche troppo a volte, in maniera un po' troppo romanzata.
Sì, forse
secondo me... No, cioè nel senso che bisogna parlarne concretamente nel modo giusto, secondo me, dell'Atalanta, non evitare certi toni di...
No, bisogna parlare...
È una mia battaglia puramente tecnica, non c'entrano i meriti della squadra. Ma è una battaglia di scrittura tecnica, no, tecnica nel senso della tecnica della scrittura, di come si scrive di questa squadra.
Anche io sai come di merito, insomma,
Esatto, qui, secondo me... Cioè, io sono stupito ad oggi di come questa squadra non sia prima in classifica, perché è una schiacciasassi, è una squadra fortissima. Però se andiamo a vedere chi ha ceduto l'Atalanta per mantenersi, soprattutto in questi ultimi due anni, ma chi ha ceduto? Ha ceduto Kulusevski, che non ha mai visto il campo con l'Atalanta. Ha ceduto Gagliardini, ok, però Gagliardini quanto ha fatto con l'Atalanta? Quanti mesi ha fatto con l'Atalanta?
È mezza stagione, è uscito a darlo via 30 milioni a Farona.
L'unico che forse aveva Caldara anche, però comunque nel senso è comunque riuscito a sostituirle, comunque giocando con una difesa 3. Il discorso è un po' diverso cedere un difensore centrale in una difesa 2, questo è un altro discorso. Poi forse l'unico che aveva un ruolo più primario centrale era Kessié, forse in quell'Atalanta lì. Però Zapata non l'ha mai ceduto, non l'ha ancora ceduto, Ilicic non l'ha ceduto, Gomez non l'ha ceduto. Comunque è una squadra che funziona più a sistema che a singoli, cioè, funziona decisamente a sistema.
Se vedi tanti di questi giocatori che hanno ceduto, poi dopo di fuori dall'Atalanta non è che abbiano fatto benissimo, penso appunto lo stesso Caldara che è dovuto tornare, proprio tipo figlio al prodigo, Spinazzola, l'unico che ha fatto, che secondo me ha fatto bene, che sì, però se ascolti certi milanisti dicono che sia una pipa stratosferica.
Sì, per i milanisti che sia una pipa, non condivido.
Io cerco sempre,
certo, me non è
che sì, piace un sacco.
Anche a me, però, cioè, nel senso, io ho sempre quelle interdizioni nei confronti dei giocatori dell'Atalanta, perché diciamo che quando escono da quel contesto, giustamente anche, non è che non sia, non sono, non stiamo parlando di giocatori scarsi, perché non sono giocatori scarsi, però anzi, sono giocatori con qualità evidenti, solo che quando giochi in un determinato contesto che ti esalta alla perfezione, poi quando ne esci viene un po' più dura, ecco, rendere ugualmente. E a volte, cioè, noi siamo cattivissimi come tifosi nei confronti dei giocatori delle nostre squadre. Io primo di tutti, ecco, perché se dovessi vedere Gagliardini per strada non farei nulla, però diciamo che non sarei l'uomo più contento del mondo.
Ma guarda,
comunque non è
un
giocatore che
non quest'anno, dai, perché sono
bravo, non gli chiedo la maglia se lo vedo per strada, se lo vedo allo stadio gli chiedo la maglia se vedo Gagliardini.
Un centrocampista normale, ordinato, non vale 30, non valeva mai 30 milioni, quella cosa. Non è un fenomeno.
Sì, ti capisco. Sì, ti capisco. Non è, beh, noi interisti siamo molto esigenti con i nostri giocatori, ma questo è un altro discorso.
Lo sanno anche i muri, comunque, dai, diciamo che è sempre stato un ambiente un po' difficile quello di Milano.
È giusto così. Io ti dico che è giusto così, perché cioè tu non puoi, cioè se tu quando ti trasferisci all'Inter devi essere consapevole che ti trasferisci in una squadra che gioca in questi ultimi anni no, ma che punta a tutti gli obiettivi stagionali. Questo, una squadra che per storia punta tutti gli anni allo scudetto, almeno alla Champions, no, perché è comunque un affare da superpotenza ultimamente la Champions League, quindi
ti dico, secondo me anche l'ambiente Inter forse anche un ambiente più difficile, ad esempio, che non quello della Juve, che comunque meno male la Juve sono forse più seri, magari.
Ma per carità, guardi, io una squadra, cioè, vedo molti tifosi della Juve che criticano, ad esempio, un giocatore come Pjanic, cioè, io non ce la farei mai. Vabbè, questa stagione è stata un po' sottotono, però averne uno come Pjanic, cioè, nella mia squadra sarei molto contento. Ecco, diciamo così.
Sarà che sull'attaccamento dei tifosi della Juve ho sempre avuto un po' un certo pregiudizio, voglio dire, non mi hanno mai dato l'impressione di essere, cioè, così per te, forse poco pressanti, proprio perché magari appena inizia ad andare male un po' si estraniano dal mondo di la loro squadra. Poi, oh, in carità, vedo anche magari semplicemente dallo stadio che a volte si svuotano appena le cose iniziano ad andare male. Però, ecco, ci sono due ambienti diversi, proprio perché sono due città diverse, secondo me, tra Milano e Torino. Un po' di differenza c'è, ecco, è innegabile questo.
Sì, giusto, è giusto così. Invece vediamo la piazza dei tifosi dell'Hellas, abbiamo qui un esponente che comunque ci può dire la sua sulla sua squadra.
No, sono gente un po' goliardica, come vedi, per protestare contro Setti.
No, allora, la goliardia è il termine che non mi piace, perché giustifica le peggio nefandezza, ma io so cosa vuoi dire tu, quindi...
Non in quel senso.
È tranquillo. Lo so, sto scherzando. Io so che ti riferisci agli adesivi con scritto Setti Buffone.
C'è chi lo criticava perché effettivamente mettere un adesivo sui cartelli autostradali a volte non è proprio il massimo. Alcuni proprio coprivano se insegnare tutto, però effettivamente è una bella protesta pacifica, devo dire.
Quello è una cosa che mi ha sempre fatto ridere, andare in giro per Verona e vedere per strada gli adesivi con scritto Setti Buffone.
Possiamo dire che forse qualcuno nel direttivo della curva che ha organizzato questa cosa evidentemente conosceva Gandhi, non lo so, avrà letto. Protesta non violenta, ma è meglio di così, cioè, negli anni 30-40 c'era Gandhi in India e nel 2019 aveva momenti così contro Setti. Alla fine, che poi ha avuto ragione Setti, perché poi comunque in Serie A c'è nato quell'anno, adesso ha avuto anche non so se dire la fortuna o la bravura, questo lo capiremo l'anno prossimo, però ti fa una bella, mettere fuori, iniziare un bel progetto, un progetto tecnico importante. E come ho detto la scorsa puntata, bisognerà a tutti i costi confermarlo.
Guarda, io sono un po' combattuto su questa cosa, perché ho ancora negli occhi come avete fatto ad arrivare in Serie A. almeno da lì i progetti ne ho visti pochi. Cioè, dopo comunque ha dovuto costruire una squadra della Serie A e l'ha fatto bene.
Ah, Verona.
Cioè, se vogliamo proprio prenderlo nel complesso da come ci è arrivata questa squadra in Serie A, è stata molto fortunata.
Sto rivedendo un po' di highlights dello scorso anno, dico, ma come abbiamo fatto anche solo andare ai playoff? Se ogni partita penso fosse meritata. Era una schifezza veramente, però, dello scorso anno. Ma hanno avuto fortuna anche ai playoff, perché secondo me con Benevento e Palermo ai playoff era difficile andare su.
Faccio una domanda a Edo. L'anno scorso speravi nella Serie A per l'Elas o per il Cittadella?
Guarda, da tifoso del Vicenza forse più il Cittadella, sicuramente. Però grande. Forse per l'anno mea sicuramente l'Elas merita di più di stare in Serie A.
E ricordiamoci che quel Cittadella giocava un gran calcio.
Non dimentichiamo. Beh, quest'anno ha messo bene in classifica, è quarto, mi pare, quarto o quinto. E gli dico che se la gioca. È quinto dietro il Pordenone. Quarto, non so.
Altra grande squadra il Pordenone, grandi.
Una squadra che quella. Va bene, dai, insomma, vedremo quest'anno adesso. Se almeno non rivedremo certe, a Verona non si vedranno più certe nefandezze, insomma, ce lo auguriamo tutti, perché sono stati anni bui, devo dire, davvero anni bui. C'è un altro, dai, adesso
sì, concordo.
No, si vede la luce. Dai. Ieri, tra l'altro, buon Juric, proprio vedevi l'attaccamento anche alla squadra. Ha avuto mezzo mancamento ieri, per far capire proprio come ormai è entrato visceralmente nell'immaginario locale.
Sì, ma qui, aspetta un attimo, prima di chiudere, abbiamo bypassato completamente il fatto che l'Elas ha perso col Brescia.
Vabbè, abbiamo parlato la scorsa puntata, Stefano.
Cioè, ma non avete parlato con me, è questo che sto dicendo. Ho capito, però un attimo, un pochino di...
Guarda, cioè,
avete reso la cosa settica non parlandone con me, questo che sto dicendo.
Vabbè, c'è te che non sei voluto venire a fare la puntata, però te l'abbiamo detto.
Bro, che hai ragione, ma il lavoro chiamava, ti dispiace.
Ci sta. Vabbè, dai, quella partita lì, dai, Stefano, visto il secondo tempo, camminavano, non ne potevano più, erano morti.
Non mi interessa.
Sì, tra l'altro, poi l'unica vittoria che ha fatto il Brescia, perché poi se ne ha perse tutte, quindi vabbè.
Sì, il Brescia dispiace perché...
Spiace
perché secondo me non avesse mandato via Torini così... Sì, almeno diciamo che poteva giocarsela con Lecce e Genoa, dai, almeno perché... Però sì, vabbè, la squadra è nettamente inferiore ai concorrenti. Poteva giocarsi ad esempio sul modello Lecce, giocandosi, perché comunque Lecce è una squadra che se la gioca, gioca bene. Che è una squadra che giocava, la ricordo, Brescia-Inter, me la ricordo. E comunque è una squadra che ha giocato bene, anche con la stessa Juve ha giocato bene il Brescia.
Il Brescia delle individualità, però non gioca bene, non gioca a calcio, secondo me. Hanno quello che gli manca, un'organizzazione. Beh, comunque,
ottimo.
Direi che prima di chiudere un breve flash anche del mondo del basket, che vabbè, come sappiamo ovviamente non è basket giocato, però visto che un aggiornamento di mercato, per l'altra volta appunto ne se ne parlava, grande, i cosiddetti cartoncini rumorosi. Tezens ha comprato Giovanni Pini, che torna, che aveva giocato qua nel 2017, e torna Giovanni Pini e niente, l'anno scorso ha giocato a Roma, tra l'altro in Serie A ha giocato bene, lui che gioca come alla grande centro, vabbè, penso che comunque i tifosi se lo ricordino bene, come il giocatore è cresciuto molto in questi anni e che va a rinfortire molto questo gran reparto lunghi, che vedremo il prossimo anno cosa porterà Tezenis e se riuscirà a arrivare finalmente a questa agognata promozione. Detto ciò, chiudiamo quindi così la puntata. Io vi ringrazio, Edoardo.
Ringraziamo te.
Una buona vacanza, di abbronzarsi a dovere.
Grazie.
Bella per Edo e bella anche per
te. E mi raccomando, Edo, passatela bene, perché la Sardegna è un gran bel posto.
È un gran bel posto. Sì, quindi lascia stare.
Per esperienza personale, anche se ho visto che io quando sono stato in Sardegna sono stato al polo opposto, quindi qui, ricordiamo che Edo si trova nel nord-est della Sardegna, ho appena visto il nord-est. In provincia di Olbia.
È bella tutta, ragazzi, è bella tutta.
Io stavo in provincia di Cagliari, sono passato da Carbonia Iglesias anche per strada, ho visto un po' di centroterra sardo anche.
Va bene, ragazzi, allora saluto ancora Stefano e auguriamo a tutti voi una buona settimana e tanti bacini e tanti saluti. Ciao!
Tanti abbracci, ciao. Mantenendo le distanze di un metro di sicurezza.
Sempre ciao. Quello.
Ciao. Ciao.